Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Si farà lo scambio di competenze nel Consiglio di Stato ticinese tra i ministri della Lega Norman Gobbi e Claudio Zali. Conclusa senza votazioni sull'Arrocchino la sessione straordinaria del Gran Consiglio ticinese. FFS Cargo a Bellinzona, i vertici delle Ferrovie Federali Svizzere rassicurano e spiegano le motivazioni che hanno portato alle misure di risparmio in Ticino che toccano 40 collaboratori. Dalle prossime ore anche la posta svizzera non accetterà più invii di merci verso gli Stati Uniti a causa dell'entrata in vigore delle nuove prescrizioni doganali decise dal governo americano. Per lo sport, calcio in primo piano, telenovela finita, il Lugano ha ceduto il difensore Aidari ai tedeschi dell'Hoffenheim. In primo piano questa sera la cronaca parlamentare, perché ora è ufficiale il previsto scambio di competenze nel Consiglio di Stato ticinese tra i ministri della Lega Norman Gobbi e Claudio Zali. Si farà, anche se in una versione più morbida. Questo in sintesi è quanto emerso al termine della sessione straordinaria del Gran Consiglio che si è tenuta nelle scorse ore al Palazzo dei Congressi di Lugano. Sessione straordinaria che ha visto fallire anche l'ultimo atto politico per fermare quello che da più parti è stato rinominato l'Arrocchino, Marcello Jerace.
L'ufficio presidenziale, riunitosi poco fa, ha deciso di non far sua nessuna delle tre risoluzioni proposte, quindi il tema è qui concluso.
La seduta straordinaria del Gran Consiglio, il dibattito fiume monotematico sull'Arrocco, si è chiuso con un nulla di fatto. La proposta di risoluzione che chiedeva esplicitamente al governo di tornare sui propri passi e bloccare lo scambio di dipartimenti non ha infatti superato lo scoglio dell'ufficio presidenziale del Parlamento. E con questo si mette dunque la parola fine alla questione, dando di fatto il via libera al parziale scambio di dipartimenti tra Norman Gobbi e Claudio Zali. Ma ciò che emerge in modo evidente dopo le oltre 5 ore di dibattito al Palazzo dei Congressi non è più lo scontro politico sulla singola questione, bensì il divario sempre più ampio tra le istituzioni, perché trasversalmente nel Parlamento Lega parte ci si indigna per tempi e modi e si palesa insoddisfazione, e dall'altra parte c'è il governo che a Lugano ha mostrato di agire in corpore al di là degli steccati politici, come dimostrano le parole della consigliera di Stato Marina Carobbio.
Il governo ritiene che alcuni dossier, in particolare quelli legati alla magistratura, necessitano di essere sbloccati. Il Consiglio di Stato non poteva ignorare questa situazione. La soluzione trovata dal Consiglio di Stato può essere criticata, certamente, ma a mio parere non va nemmeno sovradimensionata.
Una linea, quella della sovradimensione del problema, che già aveva proposto il collega Norman Gobbi.
Tutto mi sembra che voglia essere o diventare un caso, e quindi non si riesce più a prendere la giusta misura e a pesare correttamente la dimensione delle cose. Fuori magari le attese erano molto più superiori rispetto a un cambiamento che alla fine è minimo nella conduzione politica delle due unità.
Ed eccolo servito, il nuovo ma neanche tanto steccato della politica ticinese, uno scollamento tra potere esecutivo e legislativo che in prospettiva non preannuncia nulla di buono.
Nelle scorse ore le Ferrovie Federali Svizzere hanno tenuto a Bellinzona una conferenza stampa per spiegare le motivazioni alla base delle scelte comunicate lo scorso 20 maggio che prevedono il riorientamento del traffico merci combinato, ciò che per il Ticino significa abbandonare Cadenazzo e Lugano Vedeggio. Misure importanti contestate dai sindacati che toccheranno 40 collaboratori, ce ne parla Alain Melchionda.
Cominciamo dall'ultimo aspetto sollevato, e cioè quello degli impieghi. Ebbene, la responsabile FFS della Regione Sud, Roberta Cattaneo, ha comunicato alla stampa che ad oggi è stata trovata una soluzione per i 2/3 delle persone toccate dalla riorganizzazione. Una soluzione che prevede il loro spostamento interno alla divisione viaggiatori o alle infrastrutture. Sempre, è stato sottolineato, in Ticino. Alcuni, per contro, andranno al beneficio della pensione. Per il terzo rimanente si è invece ancora in trattativa. In particolare si stanno elaborando possibili soluzioni in collaborazione con Tilo, che potrebbe assorbire una parte di questo personale. Qualche parola anche sulla dismissione di Lugano Vedeggio e Cadenazzo per il traffico combinato. Ebbene, oggi il responsabile del traffico merci, Alexander Mum, ha confermato la notizia, anticipata dalla RSI una settimana fa, che dal 1 gennaio del 2026 sarà la posta svizzera a gestire in autonomia il terminal di Cadenazzo. Per il resto MUM ha ricordato le motivazioni economiche che hanno portato a questo riorientamento. In sostanza, l'anno scorso, su 18 milioni di franchi di cifra d'affari, Cargo ne è uscita con un deficit di 12 milioni. A livello strategico si è dunque deciso, parlando dell'asse nord-sud, di puntare tutto sulla tratta Stabio-Dieticon, i cui treni verranno raddoppiati. Una fase test di 3 anni prima di procedere a un'analisi definitiva del settore e delle sue prospettive.
E adesso andiamo invece nel Canton Vaud, dove la polizia, in particolare quella di Losanna, è a dir poco sotto pressione. A vari fermi e inseguimenti finiti in modo tragico si aggiunge un'indagine del Ministero Pubblico Vaudese su scambi di messaggi tra agenti, indagine presentata ieri dal municipio della città. Le autorità hanno parlato di grave crisi e di razzismo sistemico. 4 poliziotti sono stati sospesi, altre sanzioni seguiranno. E questi ultimi sviluppi si intrecciano con le proteste riprese anche nelle scorse ore nel quartiere di Prelat, dove domenica un 17enne è morto finendo contro un muro mentre cercava di scappare da una pattuglia a bordo di uno scooter rubato. Come già avvenuto domenica notte, cassonetti della spazzatura sono stati incendiati. Ce ne parla Monica Fornasier.
Migliaia di messaggi dai contenuti razzisti, omofobi, sessisti con riferimenti al nazismo e al Ku Klux Klan, scambiati su 2 gruppi WhatsApp privati composti da almeno 48 agenti, messaggi raccolti dalla procura vaudese in un dossier reso pubblico ieri dal municipio.
C'était un sentiment d'effroi.
Con un sentimento di sgomento e disgusto, così Pierre-Antoine Hildebrand, municipale responsabile della sicurezza. Per ora 4 poliziotti della municipale sono stati sospesi. Altre sanzioni sicuramente seguiranno, anche perché solo una parte dei contenuti è stata analizzata. È innegabilmente una grave crisi con ripercussioni forse anche su altri corpi di polizia, ha aggiunto il sindaco di Losanna, Grégoire Junot. Alcuni agenti nel frattempo si sono infatti trasferiti. Da parte sua Hildebrand ha promesso misure profonde perché cose del genere, ha detto, compromettono totalmente la fiducia che deve avere la popolazione tutta, che si tratti di vittime o di autori di infrazioni, tutti meritano un comportamento corretto dalle autorità. Parole dette in un contesto estremamente teso dopo i vari interventi di polizia più o meno recenti che si sono conclusi in modo tragico. L'ultimo, quello del 17enne, morto domenica dopo essere finito contro un muro a bordo di uno scooter rubato mentre tentava di sfuggire a una pattuglia.
Torniamo a parlare della guerra commerciale dei dazi decisa dalla Casa Bianca. Perché? Perché da oggi anche la Posta, al pari di altre aziende postali a livello internazionale, non invierà più pacchi negli Stati Uniti. La decisione è stata presa dopo l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni doganali del governo americano che aboliscono la soglia di esenzione di $800 applicata fino ad oggi. Dalle prossime ore, di fatto, tutti gli invii dovranno essere dichiarati e sdoganati prima del loro ingresso sul suolo statunitense. Da Berna, Anna Riva.
Gli Stati Uniti vogliono che tutte le aziende postali del mondo introducano un nuovo sistema di sdoganamento. Dal 29 agosto tutte le merci destinate agli Stati Uniti dovranno così essere sdoganate, nel nostro caso già in Svizzera e non solo al loro ingresso negli Stati Uniti. È un sistema completamente nuovo e stiamo lavorando a pieno regime per svilupparlo.
Stefan Dauner, portavoce della Posta, lo sa bene. Il ciclone Donald Trump ha investito anche il mondo dei pacchi e delle merci. E per la Svizzera ciò significa una cosa.
Attualmente non possiamo più accettare merci dirette negli Stati Uniti perché il nuovo sistema richiesto da Washington non esiste ancora e il termine concessoci per svilupparlo, 1 mese, è tutt'altro che generoso. Anche altre aziende postali, in Francia o in Austria, si trovano nella medesima situazione e hanno deciso di sospendere provvisoriamente gli invii.
Per dare una dimensione, l'anno scorso, su un totale di 180 milioni di pacchi passati attraverso la posta, lo 0,2% era diretto negli Stati Uniti. Va specificato che l'interruzione non riguarda la spedizione di lettere e invii urgenti.
Stiamo valutando cosa è possibile fare. Tutto dipende anche ovviamente da quanto durerà questa situazione. L'unica alternativa che attualmente possiamo offrire è appunto l'invio espresso per casi urgenti, ma parliamo ovviamente di un'altra categoria di prezzo.
I clienti svizzeri, insomma, per il momento possono fare solo due cose: ricorrere agli invii espresso, appunto più costosi, o pazientare.
Dall'estero ora si moltiplicano le proteste per l'attacco israeliano contro l'ospedale Nasser di Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza, attacco che ha causato una ventina di morti, tra cui 5 giornalisti. Tra le tante voci critiche anche quelle dall'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi e dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, che con sfumature differenti parlano di atto deplorevole col quale si è voluto mettere a tacere testimoni e voci critiche sul conflitto in corso. Ferma condanna espressa anche dal Dipartimento federale degli affari esteri, che ha invitato Tel Aviv a proteggere in ogni momento, in conformità con il diritto internazionale umanitario, sia i civili sia le infrastrutture civili. Dal canto suo l'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di un'inchiesta imparziale auspicata pure dal segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che ha fermamente condannato quanto accaduto. Diamo spazio ora alle notizie sportive con Antonio Lautilia.
Ben ritrovate e ben ritrovati con Redazione Sportiva. Apriamo con il calcio e con la cessione di Aljan Haidari all'Hoffenheim. Il difensore del Lugano lascia quindi la società bianconera dopo 3 stagioni e 110 presenze ufficiali condite da 5 gol. Futuro in Bundesliga per il già nazionale elvetico e telenovela estiva che trova la sua conclusione. Rimaniamo sul tema mercato, ma parliamo di hockey su ghiaccio e dell'ingaggio da parte del Lugano di un 7° giocatore straniero per l'imminente stagione. Trattasi di Zach Sanford, trentenne statunitense di 193 cm per 94 kg, proveniente dai Rockford Ice Hawks, squadra militante nell'American Hockey League. 2 infortuni invece da segnalare in casa Ambripiotta. Isacco Dotti ha rimediato una distorsione al ginocchio e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. I tempi di recupero sono stimati in 2 mesi, mentre Daniele Grassi dovrà essere operato per un infortunio alla mano rimediato nell'amichevole contro il Mannheim. I tempi di recupero per quest'ultimo sono stimati invece in 3 mesi. Passiamo al ciclismo e alla Vuelta di Spagna, che vedeva in programma la terza tappa, l'ultima corsa interamente su suolo italiano, da San Maurizio Canavese a Ceres, di 134,6 km con arrivo in salita. Vittoria che è andata al francese David Godu, il quale aggancia in testa alla classifica generale Jonas Vingegaard, che comunque continua ad indossare la maglia rossa di leader. In Challenge League si è aperto questa sera il 5° turno con 2 partite di alta classifica. La capolista Arau ha superato lo Stade Lausanne Uchy con il risultato di 3-0, mentre il Vaduz, seconda forza del campionato, ha pareggiato per 1-1 sul campo del Neuchâtel Xamax. Il Bellinzona scenderà in campo nella serata di martedì al Comunale contro l'Yverdon. In Italia si è completato invece il 1° turno in Serie A con Udinese e Verona, che si sono lasciate sull'1-1, mentre l'Inter di Jan Sommer ha superato il Torino con un netto 5-0. Agli US Open, e siamo al tennis, eliminazione a sorpresa di Madison Keys, l'americana, padrona di casa e testa di serie numero 6, è stata superata in 3 set, 7-6, 6-7, 5-7, dalla messicana Renata Zarazua, numero 82 al mondo. Esce di scena anche Petra Kvitova, sconfitta dalla francese Perry per 6-1, 6-0, per la ceca, vincitrice 2 volte di Wimbledon e già numero 2 al mondo. Si è trattata dell'ultima partita della carriera. Nella notte rosso-crociata scenderà in campo Carlos Alcaraz contro lo statunitense Opelka e soprattutto occhi puntati sull'americana e leggenda del tennis Venus Williams, la 45enne, se la vedrà contro la ceca Muchová. Ed è tutto per questa edizione. Buon proseguimento a tutte e tutti voi.
Grazie Antonio Dautilia. Prima dei saluti diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 26 agosto. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato. Guardando oltre fino a sabato, a sud delle Alpi, mercoledì coperto e nebbioso con primi rovesci o temporali a partire dall'Alto Ticino in graduale estensione. Giovedì coperto con precipitazioni continue, carattere temporalesco, possibile vento di scirocco. Venerdì ancora molto nuvoloso con ultimi rovesci temporali, in giornata possibili schiarite, sabato probabilmente abbastanza soleggiato. Oltralpe, mercoledì abbastanza soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità e possibili rovesci temporali, giovedì molto nuvoloso con precipitazioni frequenti a tratti temporalesche, soprattutto nelle Alpi centrali e orientali. Venerdì inizialmente ancora molto nuvoloso e ultime precipitazioni sabato, nuvolosità variabile con qualche precipitazione alternata a intervalli di sole. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.